E anche da parte mia un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel capitolo 2 della lettera di Paolo agli Efesini vedremo che la Chiesa è un tempio. Analizzeremo quindi il materiale usato per la sua costruzione, il metodo e il significato di questa costruzione. Questo capitolo, il 2 di Efesini, in alcune versioni comincia con la piccola congiunzione e, il quale vuol dire che quel che è scritto è il seguito del pensiero del capitolo precedente. Come sapete, le suddivisioni in capitoli e versetti è stata fatta dall'uomo per pura comodità, ma la lettera era scritta, naturalmente, tutta di seguito. Paolo quindi prosegue il discorso e parla della grande potenza che ha risorto Gesù dalla morte. Scopriremo che questa potenza è la stessa che ci ha resi viventi in Cristo quando eravamo morti nei nostri peccati. Un atto del genere richiede potenza, la potenza della resurrezione. Ed è questa potenza che tanti figli di Dio vogliono sperimentare. Qualcuno esprime questo desiderio in una maniera poetica e sono convinto che molti cristiani in cuor loro pregano così. «Oh Dio, fammi conoscere la potenza della resurrezione. Fa che io possa manifestare la tua vita risorta con calma e con un riflesso limpido. Fa che io possa donare agli altri con i doni che tu gratuitamente mi hai dato. Fammi vivere una vita abbondante perché tu vivi». Sembra che il Signore sia piuttosto riluttante nel dare all'uomo tanto potere. Ebbene, non è difficile capirne il motivo. Dio ha permesso che l'uomo vivesse per secoli senza sapere nulla della potenza atomica. Poi l'uomo l'ha scoperta e questo ha cambiato il mondo. Ma in che modo? L'ha reso forse un posto meraviglioso in cui vivere? Sapete tutti che non è così. Oggi fa paura vivere nel mondo perché questa scoperta ha dato all'uomo il potere di distruggerlo. L'uomo è pericoloso. Viviamo come struzzi con la testa nella sabbia se crediamo che nessuna nazione oserebbe lanciare una bomba atomica. Ci sono uomini al potere che lo farebbero oggi stesso se pensassero di riuscire a cavarsela. Con l'uso della potenza fisica, dunque, l'uomo è pericoloso e questo è il motivo per il quale, a mio parere, il Signore evita di dargli troppo potere. Tuttavia, la potenza di Dio di cui parla l'Epistola agli Efesini è quella che il Signore infonde nella vita di colui che si affida a Gesù Cristo. Egli fa in modo che passi dalla morte spirituale alla vita spirituale. Questa potenza sarà manifestata da Cristo nel mondo, ma il Signore Gesù esprime fin da adesso, mediante la Chiesa. Per molti versi, la Chiesa intesa come Tempio corrisponde al Tempio dell'Antico Testamento, che a sua volta fu preceduto dal Tabernacolo nel deserto. Il paragone è lampante, i contrasti sono netti e sorprendenti. Per esempio, il Tabernacolo e il Tempio erano costruiti con legno di alberi di acacia, tagliati in assi, oggetti senza vita, quindi. Per formare la Chiesa, il Signore si serve di materiale senza vita e lo trasforma in un tempio vivente. Il tempio e il tabernacolo erano la dimora della gloria di Dio. La Chiesa è la dimora dello Spirito Santo. Nel tabernacolo e nel tempio si svolgeva un rito e la ripetizione di un sacrificio per i peccati. La Chiesa è costruita sull'unico sacrificio di Cristo compiuto in un passato storico, il quale non si ripeterà mai più. È scritto in Ebrei 9, nei versi 25 e 26, «Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio». E la Chiesa quindi non compie nessun rito. È un organismo nel quale lo Spirito Santo si muove attraverso le pietre viventi. Tengo a sottolineare quest'ultimo aspetto perché c'è in realtà chi fra noi pensa che andare alla riunione, recitare delle preghiere, cantare dei canti, ascoltare la predicazione della parola sia un rito. Ma il rito non aveva significato e alla Chiesa non è stato ordinato. Qualcuno potrebbe chiedere, ma allora non siamo tenuti a frequentare le riunioni? Il problema è che per molti credenti oggi quanto viene fatto è diventato un rito senza senso, ma ciò che facciamo deve avere un senso. È giusto farlo se si esprime un significato. La Chiesa dunque non compie nessun rito e, aggiungiamo, non è fatta da mani d'uomo. La cosa bella dell'epoca della Chiesa è che il Signore dimora nei credenti individualmente. Fai attenzione ai seguenti versetti. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Così è scritto in Atti al capitolo 17, versi 24 e 25. Mentre in Prima Corinzi 6, versi 19 e 20, dicono così: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E vorrei precisare che Israele non ha mai pensato che la presenza di Dio fosse ristretta al Tempio. Infatti, durante la dedicazione del Tempio, fatta costruire da lui, Salomone pregò: «Ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita». Così è scritto in Prima Re al capitolo 8, verso 27. Ogni israelita istruito sapeva bene che Dio non viveva in un luogo circoscritto. Il Signore aveva dichiarato che il Tempio era il luogo dove si sarebbe incontrato con loro. Ecco perché essi vi si recavano con un sacrificio e praticavano un rito. Oggi la Chiesa non ha niente di tutto ciò. Un altro netto contrasto con il Tempio del Vecchio Testamento è la posizione dei gentili. Ricorderai che essi potevano unirsi agli ebrei come proseliti, ma erano relegati alla corte dei gentili. Il tempio, la corte dei gentili, si trovava sull'estrema sinistra, di conseguenza erano abbastanza lontani. Ecco perché Paolo in questo capitolo dice: «Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo». Vedi, noi che eravamo gentili, siamo stati avvicinati. A dire il vero, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Non possiamo fare di più. Vediamo i materiali per la costruzione del Tempio. Leggiamo quindi i versi 1 e 2 di Efesini, capitolo 2. «Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini belli. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo». Così abbiamo letto poco fa. Cioè, seguendo in un certo senso il secolarismo, la strada del mondo, i principi di questo mondo. E per mondo non si intende l'universo fisico, ma il cosmo, la società, la civiltà, lo stile di vita del mondo d'oggi. Seguendo il principe della potenza, l'autorità dell'aria, di quello spirito che opera, vale a dire che infonde energia, oggi negli uomini ribelli. Il diavolo prende questo materiale morto, infatti siamo morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati, e gli dà potenza. Ecco perché nell'ambito delle sette c'è tanto fervore, grossi risultati. In fatto di zelo dovremmo vergognarci al confronto. Satana conferisce loro energia. Si sente dire che nelle sette avvengono dei miracoli. Non ho intenzione di discutere su questo. È possibile. So che tante cose sono riportate in modo esagerato, ma non è da escludere che ci sia della verità. Tuttavia, chi è che compie questi miracoli? Satana è in grado di riprodurre moltissimi dei miracoli descritti nella Bibbia. Del resto, i maghi egiziani non fecero gli stessi miracoli di Mosè? Naturalmente, con l'ultimo non riuscirono, perché quando l'uomo entra nella sfera di uno stretto rapporto con Dio, Satana diventa impotente contro di lui. Tuttavia oggi ha il potere di deludere, ingannare e sviare le persone. È potente nelle sette e in tutti i falsi ismi dell'uomo. Questo spirito, abbiamo letto, opera oggi negli uomini ribelli. E il versetto 3 prosegue: «Nel numero dei quali anche noi, tutti, vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Per capire meglio i versetti dall'1 al 7, dobbiamo sapere che essi compongono un solo periodo complesso della lingua greca. Il greco classico è pieno di periodi complessi, che è difficile da leggere. Il greco koiné invece è più semplice, ma qui c'è un periodo che testimonia che Paolo era in grado di scrivere il greco classico molto bene. Abbiamo già notato che il capitolo comincia con la congiunzione e, che lo collega al capitolo precedente. Nel primo capitolo Paolo aveva parlato della salvezza e nel verso 19 aveva sottolineato la grandezza della potenza di Dio. Questa potenza della resurrezione è la stessa che vivifica i peccatori morti. Ora, al primo verso del capitolo 2, afferma che eravamo morti nelle colpe e nei peccati. Si riferisce alla morte di Adamo che viene passata a noi, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. È per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani 5,12. Il peccato di Adamo ci ha resi figli di un uomo caduto, ed ora possediamo tutti la sua natura, una natura peccatrice, che non ha nessuna capacità o disposizione verso Dio. Voglio leggervi la testimonianza della conversione dell'uomo che molti anni fa ha avuto l'idea di iniziare negli Stati Uniti la serie di programmi che state ascoltando proprio voi. È morto un po' di anni fa, si chiamava Vernon McGee e scrisse: «Quando ripenso alla mia conversione, sono convinto che sia stato un vero miracolo. Come poteva Dio salvare un ragazzo che era stato allevato come me? Mio padre aveva buoni principi morali ed era conosciuto come un uomo onesto, ma non era un cristiano e andava contro la Chiesa. Non ha mai oltrepassato la soglia di una chiesa, ma ha lasciato che da bambino frequentassi la scuola domenicale, e io ogni volta protestavo. All'età di 14 anni mio padre morì e cominciai una brutta vita. Per sfuggire alle autorità scappai a Detroit, nel Michigan. Poi tornai indietro e trovai un lavoro presso la Cadillac. Qui mi diedi a peccati terribili. Mi unii a un gruppo di persone, in particolare a un ungherese che pensava che io somigliassi a un suo figlio morto. Mi prese sotto la sua protezione, ma non era una persona a modo, e mi portò in luoghi dove un sedicenne non dovrebbe mai recarsi. Poi mi ammalai e così me ne tornai a casa. Sono convinto che sia stato il Signore a permettere la mia malattia, perché se non fossi andato via da quel luogo, il diavolo avrebbe avuto il sopravvento. Ero completamente morto nei confronti di Dio e delle cose che lo riguardavano. Un giorno qualcuno mi disse che avrei potuto ottenere la pace mediante Gesù Cristo. Fu per me una scoperta meravigliosa, un vero miracolo. Io non cercavo il Signore. Stavo scappando via da lui più veloce che mai, perché ero morto nelle colpe e nei peccati. Questa è stata l'esperienza di Vernon McGee, ma tutti noi abbiamo fatto un'esperienza, se non uguale, in parte simile. Ce ne stavamo lontano da Dio e non volevamo avere a che fare con lui. Adamo morì spiritualmente il giorno in cui disubbidì a Dio. Fuggì via dal Signore e cercò di nascondersi. Non cercava Dio. E questa è la posizione in cui si trova l'uomo naturale. L'idea secondo la quale gli uomini possiedono una piccola scintilla divina e cercano Dio è completamente falsa. È però vero, come dice qualcuno, che nell'uomo c'è un vuoto a forma di Dio, che solo lui può colmare, e che nell'uomo, questo lo dice la Bibbia, Dio ha messo il senso dell'eternità. Il giorno in cui disubbidì, Adamo morì rispetto a Dio, sebbene fisicamente sia morto solo 900 anni dopo aver mangiato il frutto. Si ritrovò separato da Dio, e dopo tutto la morte non è altro che la separazione. Qualunque tipo di morte è una separazione. Quella fisica divide l'anima e lo spirito dal corpo. Noi vediamo solo il corpo morto. Quella spirituale, la morte spirituale, ci divide da Dio. Dopo il peccato l'uomo ha potuto continuare a vivere dal punto di vista fisico e mentale, ma spiritualmente è morto, separato, diviso da Dio. E ha trasmesso questa natura ai suoi discendenti. Solo l'opera convincente dello Spirito Santo può far rimordere la coscienza all'uomo. Non possiamo farlo né io né te. Solo lo Spirito Santo può fare in modo che i morti, coloro che sono spiritualmente morti, odano. E grazie a Dio lo ha fatto nel passato e continua a farlo nel presente. Il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli che avrebbe mandato loro il Consolatore. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Così è scritto in Giovanni 16, al verso 8. Lo sapevi che io e te viviamo in una specie di cimitero? Gli uomini senza Cristo, infatti, sono morti. Una definizione di questo mondo è un luogo dove vivono i morti. Parliamo ora di colpe e peccati. Per colpa si intende ciò che ha fatto Adamo, il quale ha oltrepassato i confini divini. Peccare significa mancare il bersaglio, essere ben lontani dagli standard di Dio. Siamo morti nelle colpe e nei peccati e siamo potenziati da Satana. Questa è la condizione di ogni uomo prima di essere salvato e in genere di qualunque uomo non salvato, il quale per questo motivo si ritrova a camminare nel mondo come uno zombie spirituale. La descrizione del nostro passato non è molto bella. Abbiamo camminato seguendo lo spirito del mondo, ci siamo conformati al suo modo di vivere, alla società, alla civiltà. Abbiamo seguito il principe della potestà dell'aria, lo spirito che opera nei cuori degli uomini ribelli, vale a dire Satana, il quale prende la gente e la porta dove vuole. Oggi, quando i cristiani dicono di essere separati dal mondo, si riferiscono a ciò che è carnale, materiale, malvagio. I peccati caratteristici del mondo perduto sono quelli mentali e spirituali e credo che agli occhi di Dio siano peggiori di quelli fisici, o almeno non c'è differenza. Ascolta ciò che è scritto in Giacomo 4, nei primi 4 versi. Da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Tantissime persone vanno in chiesa la domenica mattina con aspetto pio e pensano così di essere separati dal mondo. Il lunedì mattina cominciano la loro esistenza in questo mondo rude, noioso, meschino, duro, inseguendo il Dio denaro come chiunque altro. Vogliono vivere il cristianesimo a modo loro, per soddisfare i propri desideri egoistici. Ecco a cosa si riferiva Giacomo. Il credente è stato salvato da tutto questo. Giovanni ne parla, così. E lo scrive nella sua prima epistola, al capitolo 2. Vi leggo i versi dal 15 al 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Tanti sostengono di non commettere peccati gravi. No, io non farei mai cose di quel genere, non mi comporterei mai così. Ma facciamo questa domanda. Ti piacerebbe vivere come loro? Ti piace guardare la gente che pecca attraverso lo schermo televisivo, così in qualche modo anche tu fai le stesse cose? Ho sempre pensato che il motivo per cui la storia del figlio al prodigo è tanto popolare deriva dal modo in cui spesso viene predicata. Avrai notato che il Signore Gesù non nomina mai i peccati commessi dal ragazzo quando era lontano. Sta sul vago e dice che ha sperperato tutto con cattive compagnie. Ma a volte ho sentito spiegare questa parabola, quella del figlio il prodigo, con dovizie particolari sui peccati commessi forse dal giovane. Messaggi di questo tipo piacciono a certe persone perché con la fantasia in qualche modo possono godere degli stessi peccati. Ecco cosa intende Giovanni quando ci esorta a non amare il mondo. Tu lo ami? Che cosa provi nei suoi confronti? Ad esempio, desideri veramente che il Signore torni per rapire la Chiesa? È bello parlarne, ma io vorrei farti alcune domande. Quanto ti assorbono gli affari? Quanto ti assorbe il lavoro, la casa, gli amici? Ti spiacerebbe lasciarli domani? L'idea che questa realtà finisca ti turba, ti dispiace? Prima di conoscere Cristo, camminavamo seguendo il principe delle potestà dell'aria, va a dire Satana. È lui che dava l'energia, la potenza, ma noi non possiamo servire Dio e Mammona, cioè i principi di questo mondo. Colui al quale ci sottomettiamo è il nostro padrone. Anche il cristiano deve scegliere. C'è chi crede che servire Dio significhi non vestire in un certo modo, astenersi dai divertimenti, rifiutare di frequentare alcune persone. Ma questa non è separazione. Che cosa significa comportarsi in questo modo, se poi la tua vita è piena di amarezza, di odio, di egoismo, che tra l'altro sono i peccati più diffusi? Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne. Paolo dice noi, includendo se stesso. Si enumera fra queste persone, ed anche io e te dovremmo fare altrettanto. Il versetto potrebbe essere ampliato così: nel numero dei quali noi tutti avemmo le nostre conversazioni, le nostre attività, il nostro stile di vita, un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Vale a dire la vecchia natura, la vecchia mentalità, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. In questa sezione del secondo capitolo dell'Epistola agli Efesini, Paolo descrive il passato, il presente e il futuro della Chiesa e dei credenti. Oggi esistono tanti chiaroveggenti che sostengono di prevedere il futuro. Tante volte predicono grandi fortune. La cosa che mi diverte è che spesso operano nelle zone più povere delle città. Praticamente non riescono a sopravvivere, eppure pretendono di dire agli altri che avranno grande fortuna. Il cristiano non ha bisogno di rivolgersi a loro. Il Signore gli ha già rivelato il suo passato, il suo presente, e gli rivela il suo futuro. Bene, mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi rinnovo il nostro appuntamento a domani alla stessa ora. Io sarò qui ad aspettarvi. Ciao!